Allora, continuiamo nella presentazione di questa espressione, no? Il regno è vicino, convertitevi, no? E vorrei riprendere il passo sempre di Marco, sottolineando un particolare. Allora, nel capitolo 1 di Marco, in pochi versetti, viene sottolineato e subito. Allora, e subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto. E subito li chiamò. Ora, questa particolarità mi spinge a illustrare questa espressione di Gesù regno vicino sotto un'ottica particolare. Gesù comincia la sua predicazione dopo che lo Spirito di cui era ripieno nel battesimo del Giordano lo spinge nel deserto per essere tentato. Se vi fate la domanda, ma le tentazioni che cosa riguardavano? Per farvi un esempio, Gesù era tentato come figlio di Dio o figlio dell'uomo? Oppure Gesù era tentato come Messia o come persona? Allora, la tentazione riguarda il compito che Gesù aveva ricevuto dal Padre per manifestare la grandezza dell'amore suo per noi. In termini, diciamo, così, che noi possiamo usare tranquillamente, Gesù è stato mandato per conquistare gli uomini. La conquista degli uomini come avviene? Allora, il tentatore è come se dicesse: io gli uomini li conosco bene, se tu fai così e così sono tutti ai tuoi piedi, devi solo dire che dopo che tu li hai conquistati il suggerimento te l'ho dato io. Allora, alla fine della conquista lui si sarebbe trovato all'opposto di Dio, all'opposto del Padre. Allora, la tentazione sta nel fatto che il ruolo che il Messia gioca deve essere continuamente vissuto dalla parte di Dio. Pensate a una cosa semplice che succede anche noi nella vita. Io faccio un'azione buona, non so, tipo, che so io, vado ad aiutare dei poveri, nel senso di procuro loro da mangiare, aiuto. Questa è l'azione buona. La domanda è: quando io ho fatto questa azione buona, alla fine, dove mi trovo? Mi trovo dalla parte di Dio o no? Per esempio, se io, facendo il bene, me ne servo per farmi uno sgabello, cioè per darmi importanza, oppure per criticare altri, quel bene non è che viene meno, ma l'effetto di quel bene è che mi allontana da Dio. Se mi allontano da Dio, quel bene è ancora, serve ancora a riempire il mio cuore? Non più. Quindi, quando noi siamo lontani da Dio, il cuore non è più pieno. Allora, da questo noi capiamo non di rinunciare a fare il bene, ma di volerlo fare stando dalla parte di Dio sempre. All'inizio, a metà e alla fine. Mi ricordo un monaco romeno che mi diceva: non basta chiedere che tu abbia una buona ispirazione per fare un'azione buona e che la fine resti ancora buona perché sei dalla parte di Dio. Bisogna che anche durante sia dalla parte di Dio. Allora, in termini più religiosi, che i farisei avrebbero compreso molto bene, si tratta di questo. Gesù avrebbe seguito Dio e la sua gloria senza mai contaminarsi con la gloria mondana, perché la gloria mondana è appannaggio del tentatore. L'inizio, come dicevo stamattina, della sua predicazione riprende quello di Giovanni Battista. Il regno dei cieli è vicino, convertitevi. Non si tratta più di attendere il regno, ma di vederlo compiersi. E quando Marco sottolinea questa cosa con la chiamata dei discepoli, rimarca una dimensione spirituale molto significativa. Nel suo testo dice che quando Gesù chiama i primi quattro, sono tutti pescatori, no? Gesù li trova mentre svolgono il loro lavoro. Allora li chiama e viene sottolineato e subito lasciarono tutto e lo seguirono. Allora, riflettete su questa cosa. Non è strano o straordinario per loro lasciare le loro cose per seguire il Messia? Lo straordinario sarà lasciare tutto ciò che si erano immaginati del Messia per conoscerlo in verità, secondo il suo segreto. Anche nel brano di Vangelo di oggi, perché Pietro, dopo aver confessato in verità il Messia, cerca di distogliere Gesù dalla passione? Potreste più o meno presentarvi la dinamica interiore così. C'era prestigio per un ebreo diventare compagno del Messia. Ma se il Messia finiva male, dov'è tutto il prestigio? Allora, Pietro, in qualche modo, dubitava di sé. Che ne sarà di noi, se? Però facendo così, non partecipa più della rivelazione di Gesù. Sfrutta Gesù per ciò che si aspetta a lui. E in questo Gesù lo rimprovera aspramente. E dicendogli vai dietro di me, è come dire, oh, non tocca a te guidare, non ho bisogno di suggeritori. Tu hai bisogno di stare dietro. E quando noi potremmo addirittura leggere il Vangelo dal punto di vista degli apostoli, quindi dei discepoli, come il processo di perdita piano piano di tutte le loro idee del Messia fino a partecipare alla rivelazione. Il Messia è così, i suoi segreti sono questi e lui li ha comunicati a voi. Cioè tutto il racconto del Vangelo può essere letto in questa chiave. Il cammino è lungo. Allora, i discepoli aderiscono subito a Gesù. Tenete conto di quello che vi dicevo stamattina. Conoscevano già da tempo Gesù. Erano già stati affascinati da Gesù. Adesso lasciano la loro vita quotidiana per seguire il Maestro. C'è una spiegazione di Gregorio Magno che mi ha sempre molto affascinato. Gregorio Magno è un ottimo esegeta e se voi leggete le sue omelie sono piuttosto sobrie, ma ha delle intuizioni potenti. Una di queste intuizioni riguarda proprio lasciarono tutto. E lui commenta: non hanno lasciato molto perché non erano ricchi, ma non ha lasciato poco chi non ha tenuto nulla per sé. Quando nella confessione, no? Faccio ancora l'esempio di Pietro, Pietro è disposto a seguire Gesù, ma non è disposto a lasciare la sua immagine di Messia. Trattiene questo, e trattenendo questo, lui non gode più la confessione di verità che fa e ha bisogno di essere rimproverato, cioè ha bisogno di essere richiamato alla verità. L'impresa a cui sono chiamati gli apostoli appare loro esaltante, diventeranno compagni del Messia. Se voi immaginate per un ebreo l'attesa del Messia era qualcosa di assolutamente importante, poter diventare compagni diretti del Messia è qualcosa di straordinario, tanto che nella tradizione ebraica si dice, voi sapete che non esiste il principio di verginità nella tradizione ebraica, perché? Perché ogni donna desidera diventare madre del Messia. Questo però, se voi lo applicate a livello profondo, vuol dire che c'è un anelito di Dio straordinariamente potente. Per i discepoli è esaltante questa avventura di essere compagni del Messia. Ma Gesù diffida sempre di questa esaltazione. Allora, capiranno col tempo di quale esaltazione in verità si tratta. E nell'espressione di Giovanni l'esaltazione è salire sulla croce. Come per Gesù realizzare il suo compito ha comportato la rinuncia più totale a qualsiasi forma di gloria personale, così per i discepoli la sequela di Gesù comporterà il rinnegamento di sé per fare spazio al dono di Dio. Cioè in gioco c'è questa suprema verità. E tenete conto che il cuore godrà, diciamo così, dentro questo rinnegamento di sé. Il cuore non gode prima del rinnegamento, perché il godimento è la partecipazione, la condivisione della grandezza del dono di Dio. Se però io non rinnego me stesso, vuol dire io sono già occupato. Il dono di Dio non trova spazio, non può svelarsi in me. Ma se non si svela il dono di Dio, io non sarò mai soddisfatto. E i collegamenti sono di questo tipo. Non è un merito quello di rinnegare se stessi. È la condizione per godere il dono di Dio. La cosa singolare sarà che proprio in quel rinnegamento troveranno ciò che cercavano con tutto il cuore. Si troveranno conquistati dall'amore di Dio che li spingerà a stare nello stesso movimento di Gesù, cioè essere inviati al mondo perché l'amore di Dio conquisti tutti. Allora, il regno di Dio è vicino, convertitevi, allude a questo movimento che è il movimento tipico del Messia, che è messo in risalto dalle tentazioni che Gesù, diciamo, vince evidentemente, ma per sottolineare che l'azione dello Spirito che ha libertà di manovra nel cuore dell'uomo è per far godere totalmente il dono di Dio. E il dono di Dio è l'amore per noi. Aggiungo anche queste piccole annotazioni che possono aiutare a farci leggere gli eventi della nostra vita secondo le reazioni che noi abbiamo. Allora, l'immagine suggerisce che il dono di Dio porta a compimento il desiderio del cuore. Il dono di Dio non è qualcosa che arriva, come dire, quando si dice, no, è un fungo che spunta nel deserto. No, no. Il dono di Dio risponde a un desiderio che è già presente nel nostro cuore, senza però poterlo conoscere in anticipo per ciò che comporta. Nessuno sa in anticipo cosa gli porterà l'amore prima di viverlo. Nessuno conosce la ricchezza della vita prima di viverla. È un'illusione quella di io parto se so già. Illusione totale. E sarebbe meglio vedersi allo specchio stupido. Punto. La fede che permetterà loro di lasciare ogni cosa, permetterà di inseguire i loro sogni secondo il filtro del dono di Dio, al di là di tutte le possibili attese precedenti. Ecco, per me seguire il racconto evangelico dal loro punto di vista, perché noi possiamo ascoltare la successione, no, della narrazione evangelica dal punto di vista degli apostoli che erano stati chiamati a seguire Gesù. Potremmo usare questo filtro, no? E, allora, seguire il racconto evangelico dal loro punto di vista significa veder delinearsi il cammino di questa sequela fino alla rivelazione finale. Davvero questi è il figlio di Dio. Ma quel davvero è percepito all'interno del non vi chiamo più servi, ma amici, perché vi ho rivelato i miei segreti. E si scoprirà che i segreti suoi corrispondono ai desideri nostri. Quando questa cosa si combacia, il cuore è totalmente pieno. È chiaro che, questo è il dramma, perché cioè, di per sé tutti restiamo affascinati da questa cosa, ma viverla in pratica non è proprio così affascinante. Perché quel davvero, per esprimersi, no, ha avuto bisogno, avrà bisogno di passare per la stoltezza e la follia dell'uomo per cogliere la sapienza e il potere di Dio. Come è stato per loro, così è per noi. E la chiamata di Gesù, no, non finisce mai, anche per noi, per ciascuno di noi, per la nostra vita. Venite, vi condivido il mio segreto. Ma questo è esattamente la potenza di un amore. Un altro aspetto è dato da questa sottolineatura della scelta, sì, degli apostoli, ma secondo la motivazione che soltanto Marco sottolinea. Gli apostoli sono scelti perché stessero con lui e per mandargli a predicare. Quel stessero con lui è particolarmente significativo. Ma perché? Allora, è molto misteriosa questa profondità del perché stessero con lui. Evidentemente la conoscenza di Gesù non avviene di colpo. Ha bisogno di tempo, di spazi, di esperienza, di continuità e anche di intimità. Ma quello che è misterioso è il senso stesso di quella accettata convivenza con Gesù. Perché? Il legame tra Gesù e i discepoli è strutturato sul legame tra Gesù e il Padre. È questo che fa dire che il regno di Dio è vicino, detto da Gesù, corrisponde alla stessa espressione che gli apostoli useranno per annunciare il regno. Il regno di Dio è vicino. Sappiate che il regno di Dio è vicino, anche se voi lo rifiutate. L'intimità tra Gesù e il Padre, che è la sorgente stessa del compito messianico di Gesù, della sua missione nel mondo, in sostanza, no? È definita sul loro amore per noi. Già vi dicevano, quando noi sottolineiamo che Gesù e il Padre sono una cosa sola, che il Figlio e il Padre costituiscono una intimità assoluta, non è in rapporto loro due, ma noi vogliamo dire che loro due sono tanto uniti perché tutti e due amano noi allo stesso modo. Cioè la sottolineatura non è in rapporto a loro due, è in rapporto all'amore che loro due hanno per noi. E questa è la stessa cosa per il discepolo che annuncia. Quando il discepolo annuncia, quindi la forza di questo annuncio sta nel fatto che quello che annuncia possibile per l'altro, tu lo vivi già in rapporto al tuo Signore. Se non ci fosse questo, la parola che io annuncio è svuotata. Tra l'altro, no, quando si dice che, poi dopo lo sottolineerò anche dopo, no, quando gli apostoli vengono mandati due a due, ci sono varie spiegazioni, no? Ma una delle spiegazioni è data da questo fatto. Quando io annuncio il regno di Dio, annuncio la riconciliazione con Dio. Cioè, annuncio il perdono di Dio che ci rende una famiglia sola con Lui. La sottolineatura che il regno di Dio è vicino e si compie è dato dal mistero della fraternità. Perché più la fraternità è luminosa e più il Padre è esaltato nella sua verità di Padre di tutti. Allora, mandare a due vuol dire che quando io annuncio la pace di Dio, deve essere già come una ridondanza di quella pace che io ho già accettato e gli altri possono vedere già compiersi nella mia vita, cioè come fratelli. E se non c'è questo riferimento, il mio annuncio è solo una parola, è svuotato di realtà. E la stessa cosa, diciamo così, è quella che vale quando Gesù annuncia il regno di Dio è vicino perché è intimo del Padre che vuol manifestare il suo amore a noi. Se Gesù e il Padre sono una cosa sola, lo sono in rapporto all'amore per noi. Sarà Gesù che mostrerà l'amore del Padre per noi, che mostrerà il volto del Dio vivente nella sua premura di compassione per tutti. Quella intimità di azione e sentimento tra il padre e il figlio sarà la medesima che Gesù farà vivere ai suoi discepoli. E questa la, cioè il motivo per cui quando Gesù predica il regno di Dio è vicino, la prima azione che il Vangelo descrive è la scelta degli apostoli. Perché è tutto da comprendere in questa prospettiva. E poi vi ricordo anche un'altra affermazione che si collega bene a questa realtà. Voi sapete che quando Gesù ha annunciato la sua morte, non nel discorso dell'ultima cena, e quindi anche la sua ascensione, l'ha spiegata in questo modo: io vado a prepararvi un posto, perché voglio che dove sono io siate anche voi. E poi dice, no, che tornerà, riprendendo la spiegazione, perché voglio che dove sono io siate anche voi. Non allude al fatto che da risorto si fa vedere, eh? Allude al fatto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora la domanda è: dove si trova Gesù? Secondo la visione del Vangelo, il dove è lui si trova nell'amore del Padre per noi. E se noi stiamo in lui, noi ci troviamo nella stessa dinamica di manifestazione dell'amore del Padre per tutti. Allora, dove sono io, voglio che siate anche voi, allude esattamente a questo. Allora, l'annuncio, il regno di Dio è vicino, parla di questo dove sono io, voglio che siate anche voi. E l'espressione la trovate al capitolo 14 di Giovanni, versetto 3. Quando Gesù promette ai primi apostoli che li farà pescatori di uomini, è a questo che allude. Noi lo scopriremo alla fine del Vangelo. Tutti gli uomini sono destinatari dell'offerta del regno, perché a tutti si volge il suo amore. E non so se proprio vale, ma io ci tengo a sottolinearlo. Quando Gesù dice no, non li chiamo più servi, ma amici, io in questo riconosco l'amico di Dio. Vale a dire, riconosce in tutti i suoi fratelli gli amici di Dio e li tratta come tale. Quando voi trattate i vostri fratelli e le vostre sorelle come amici di Dio, come conoscendo il segreto diciamo della comunione, quindi dell'amore che Dio ha per tutti, allora voi davvero siete amici di Dio. Cioè essere amico di Dio e trattare tutti i fratelli come amici di Dio. A me sembra una cosa bella questa, perché in realtà non mette in gioco, non so, le mie qualità, che so, i miei meriti. Mette in gioco la lode di Dio, il cui amore è così esteso che tutti vuole amici suoi. Dio non vuole né clienti né, come si chiama, né fruitori, no? Dio vuole servi o amici. Per noi l'espressione servo è un'espressione un po' negativa, ma pensate che nel linguaggio della scrittura servo è l'aggettivo più nobile che un uomo possa godere nei confronti di Dio. Perché il servo è colui che partecipa della ricchezza della casa. E Abramo è chiamato servo di Dio, Mosè è chiamato servo di Dio, tutti i grandi profeti sono chiamati servi di Dio. Gesù è come se dicesse: non mi basta quello. Vi voglio dire come far fare un passaggio ulteriore, non solo che così è già molto molto grande, ma io voglio amici, perché con me voi conoscete dall'interno i segreti del Padre. A me piace pensare questo anche. Vi ricordate nella descrizione della trasfigurazione sul Tabor? Compaiono Mosè ed Elia, no? Che conversano con Gesù in riferimento alla sua dipartita, cioè al mistero della redenzione. I padri antichi hanno letto questa scena sotto questa prospettiva. Allora, tutte le scritture sono volte, come dire, confluiscono su un unico evento, che è l'evento della morte e risurrezione di Gesù. Quindi Mosè ed Elia rappresentano le scritture che conducono a quell'evento che loro hanno come annunciato, ma che in Gesù si compie. Però c'è anche un altro aspetto, ed è questo. Mosè ed Elia, soltanto in quel colloquio con Gesù, hanno scoperto quello che loro hanno annunciato. Cioè, è parlando con Gesù che Mosè ed Elia hanno colto fino in fondo tutto quello che loro hanno annunciato. E sotto c'è la percezione che noi abbiamo perso, no? Ma voi pensate alle prime generazioni cristiane. Cioè, Gesù è, ci dicono, la chiave delle scritture, è la chiave dei cuori ed è la chiave della storia, come a dire. Tutto quello che le scritture hanno detto si riferiscono a Gesù. Ma per capire Gesù, voi dovete ritornare a tutte le scritture, perché se no non riuscite a cogliere la profondità di Gesù. Ma l'evento di Gesù vale anche per la dimensione del nostro cuore. Tutti noi condividiamo un'umanità, ma nessuno conosce qual è la profondità, qual è l'estensione della nostra umanità. E guardando a Gesù, posso farvi una mia riflessione. Allora, voi sapete, prendete con beneficio l'inventario questo, voi sapete che quando è nata la psicologia come scienza, quindi siamo ai principi del Novecento, no? Con queste grandi figure, Freud, eccetera, no? Come hanno proceduto? Con che tipo di persone trattavano? Con dei malati. La psicologia è nata come la possibilità, diciamo, di intuire e alla fine di guarire. Ma il riferimento di umanità è sempre un riferimento di umanità malata. Noi non abbiamo nessuna possibilità, se guardiamo, ognuno guarda se stesso, di avere la percezione di che cosa è capace l'umanità. Perché tutti siamo malati. Allora, l'unico modo per poter leggere l'umanità nella sua profondità, nella sua estensione, è a guardare a Gesù. La cosa strana è che noi siamo sì affascinati da questo, ma poi veniamo come respinti dalla modalità concreta che Gesù ha indicato per far conoscere questa profondità e questa estensione. E più o meno corrisponde a questo. Tutti sogniamo l'amore, ma viverlo non è così semplice. Punto. Poi c'è ancora, aggiungo ancora qualcosa, ancora 5 minuti, aggiungo ancora questa cosa e poi domani riprenderò il commento alla preghiera del Padre nostro, no? Venga il tuo regno. Allora, quando noi guardiamo il testo di Luca, l'annuncio, il regno di Dio è vicino, è collocato nell'annuncio missionario. E nell'annuncio missionario, la prima volta è riferito a, ve lo leggo direttamente così, non Luca 10. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io non so se voi sapete qual è il valore di questo scuotere la polvere dai piedi. Allora, io penso che tutti noi immaginiamo che questa espressione è usata come una presa di distanza, neanche la polvere, no? Ma non è questo il significato. Pensate che questa immagine è l'immagine tradizionale per i pellegrini ebrei che andavano in Terra Santa provenienti dai territori pagani. Il pellegrinaggio a Gerusalemme è sempre stato vivo in tutti i secoli, anche nell'antichità. Quindi gli ebrei si sono sempre diffusi in tante popolazioni e sempre hanno avuto la possibilità, sempre, non dappertutto, ma è sempre stato vivo questo movimento di tornare come pellegrini in Terra Santa, no? Allora, quando arrivavano ai territori pagani, appena mettevano piede nella Terra Santa, scuotevano la polvere e voleva dire: adesso che tocco la Terra Santa non voglio portare con me niente di pagano, neanche la polvere. Allora, applicate questa immagine alla modalità con cui Luca spiega come gli apostoli devono vivere la pace che danno. Allora, l'apostolo annuncia la pace. Se c'è un figlio degno della pace, la pace ricade su di lui. Ma se non è degno della pace, si dice: la pace ritorni su di voi. E poi, con questo esempio, scuotete la polvere. Allora, la pace che voi annunciate deve restare sempre pulita e luminosa nel vostro cuore. Non si deve attaccare niente di pagano, niente di cattivo. Lo scuotere la polvere è collegato a questa purità di custodia della pace che viene da Dio. E già vi dicevano che la motivazione è che se voi perdete la pace che annunciate perché uno vi viene contro, vuol dire che voi state annunciando la pace vostra, non quella che viene da Dio. Non solo. Ma poi, quando voi in qualche modo, diciamo, vi arrabbiate contro chi vi viene, contro, voi stabilite distanza tra voi e loro. Ma se voi stabilite distanza, voi uscite dalla dinamica di Dio che vuole raggiungere tutti con la sua pace. Non solo. Oggi quello che l'ha rifiutata, domani potrà accoglierla. Voi che oggi l'annunciate, domani la potete perdere. Allora, quello del custodire la pace in modo pulito, luminoso, indica questa dimensione di profondità, di partecipazione, condivisione del dono di Dio, che è dato a voi, ma non per voi. È dato a voi per tutti. La sottolineatura, e questo forse la capiamo di più, quando il discepolo annuncia la pace e dice: no, il regno di Dio è vicino, non è che annuncia qualcosa, non è che annuncia uno stato d'animo, non è che annuncia un sentimento condivisibile, annuncia una persona, annuncia un volto. Allora, in gioco è sempre l'accoglienza e l'intelligenza della persona di Gesù, il Salvatore, e fondamentalmente vuol dire di colui che toglie i peccati e svela il volto del Padre. La parola che si annuncia è sempre un volto da scoprire. È comunque un dinamismo di intimità di vita con colui che è inviato e che voi avete accolto, accolto nel suo mandarvi nel mondo per tutti. Senza percepire questo movimento, no, di venuta, di rivelazione, di accondiscendenza di Dio, come si fa a cogliere il senso vero dell'annuncio? Come si fa a cogliere il senso della parola del Vangelo, il senso delle parabole, eccetera? Ecco, questa dimensione è quella che noi non ci preoccupiamo di tenere. Noi abbiamo ricevuto la pace, l'annunciamo. Quando l'altro è il contrario, facciamo di tutto perché abbia quella pace, ma ci arrabbiamo perché l'altro non la prende. Arrabbiandoci, noi siamo i primi a uscire da questo movimento che è dono di Dio a noi. Ma quando usciamo, abbiamo un bel darci da fare per... Ma noi sarebbe come voler conquistare gli uomini stando dalla parte del diavolo. È cretino, ma noi come siamo cretini facciamo così. Allora questo invito, no, in modo particolare, no, che poi corrisponderebbe a quel per la strada non fermatevi a salutare nessuno, cioè l'urgenza è... La cosa è così importante che non c'è nient'altro di più importante. Ma detto in termini a livello proprio del cuore, niente è così pulito e luminoso come la pace di Dio. Custoditela così. Non è in ragione del fatto che se voi l'annunciate a 100 o a 1000, allora questa pace diventa più importante. La pace è sempre quella. Se voi la custodite pulita e luminosa, si diffonde. Perché si attiva questo movimento di manifestazione dell'amore di Dio per tutti. Questa è sarebbe la preoccupazione. Così anche quando noi agiamo nella nostra vita, cioè nelle azioni buone che facciamo, oppure anche nei progetti di vita che noi cerchiamo di mettere in atto, occorre mai dimenticare che non è il progetto che conta. Non è la cosa che noi facciamo che conta, è che attraverso quella cosa noi possiamo custodire il cuore pulito e luminoso nella sua pace. Questa pace è quella che passa ai cuori e li consola, li risana. Non è il nostro progetto, non è il nostro amore per l'altro che consola l'altro. Ecco, questo movimento noi dobbiamo mai dimenticarlo, se no... Rischiamo forte, prima o dopo noi ci arrabbieremo perché, ma come, io faccio tanto bene e mi si risponde male. Alla fine facciamo così. Allora l'invito è questo, scuotere la polvere, mantenere pulito e luminoso l'annuncio della pace.